Insegniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Bene, allora continuiamo il nostro cammino con la lettura del capitolo quinto. Stasera penso che arriveremo anche al sesto del Vangelo di Matteo, e non credo che riusciremo a concludere col settimo, ma perché vi sto dicendo insieme, perché 5, 6 e 7 sono il discorso della montagna, quindi è una lunga catechesi che Gesù fa ai suoi discepoli, quindi anche a noi, e vediamo, vedremo appunto il Signore cosa dimira in questa catechesi, no? A che cosa cerca di guidare i suoi discepoli. E abbiamo cercato già di dirlo la volta scorsa, già parlando delle beatitudini, beatitudine, beato, il termine beato è, vedevamo la volta scorsa, in ebraico ashrei, che significa vita piena, felicità, rettitudine, su questo sottolineavo la volta scorsa, no? Rettitudine, perché poi la vita è un cammino, lo diciamo, no? Anche nella tradizione ebraica, per cui allora è il retto cammino, cioè il cammino che non sbanda, ma che va nella via della vita. E allora Gesù traccia questo cammino verso la vita, il cammino per diventare uomini, e che però non è una delle indicazioni, ci dicevamo la volta scorsa, irraggiungibili, altissime, bellissime, no? Ma irraggiungibili, ma narra quello che lui vive e che vuole comunicare a coloro che vivono con lui. Chi sono i discepoli del Signore? Sono coloro che stanno insieme al Maestro, che imparano nella relazione con il Maestro. E allora quello che continueremo a leggere va in questa linea, no? Quello che Gesù vive e vuole comunicare a noi nella relazione con Lui. Allora la volta scorsa appunto ci siamo fermati alla fine del dodicesimo versetto, dove si chiude questa prima parte delle beatitudini, e poi versetto 13: voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere, Matteo 5, versetto 13, a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ci fermiamo prima di tutto qui, su questi versetti, che come vedete sono la continuazione, no, di questa beatitudine, di questa vita piena. E di cui sta parlando i discepoli, il sale della terra, no? Se il sale perde il sapore, con che cosa lo renderete salato? Vedete, sono delle immagini, come dire, che non hanno un riscontro nella realtà, cioè nel senso, innanzitutto il fatto del sale con la terra non va bene, no? E il sale non fa bene alla terra. E dall'altra parte, il sale può perdere il sapore? No. Ma naturalmente qui non si sta parlando del sale concreto, ma come dire, quella sapidità, quel sapere, no? Quel gusto, quel dare sapore. Allora una vita cristiana, una vita in Cristo che ha gusto, sappia di qualcosa, Pensate, è bello un po' questo, questa immagine, cioè come la vita cristiana è una vita capace di gustare e proprio per questo di trasmettere un gusto. Molte volte purtroppo si è passati un'immagine di una vita cristiana piuttosto moralistica, dei precetti, e se volete molto castrante, no? Cioè che come dire, viene spinta sì, dalla paura, cioè di non fare, attenzione a quello, attenzione a quell'altro, no? Perché ogni cosa può essere fonte poi di peccato, no? No, qui invece di chi sa, proprio perché ha un gusto, sa discernere ciò che ha gusto e ciò che gusto non ne ha. Così chi apprezza, chi ha il palato anche no, per un buon vino, sa discernere, no? Quello che è un vinello fatto con le bustine, come si dice, no? E quello che invece ha un vino, no? Dico il vino ma tante altre cose. Allora, ciò che sa di vita e ciò che sa di morte. Tante volte ritorno un po' su questo, sul fatto che purtroppo noi siamo stati impostati molte volte in una maniera moralistica a pensare anche alla lotta contro il peccato per essere bravi. La scrittura ci parla piuttosto non tanto in termini di bravura o di cattiveria, no? Cioè essere cattivo o essere bravo, ma intanto in termini di essere vivo o essere morto. Essere vivo o essere morto. Allora, da una parte ecco i discepoli che in Gesù stanno trovando un tipo d'umanità che ha gusto e che trasmettono quello che vivono. Quindi allora Gesù non sta dando un compito da svolgere in maniera, come dire, moralistica o volontaristica, voi dovete essere quelli che devono essere il sale, eccetera, no? No, ma sta indicando, come dire, quello che a partire dalla relazione con il Signore poi in qualche modo trasmettono ad altri, no? E attenzione, poi anche questo, no? Il sale della terra, il sale è una piccola parte. No, voi donne soprattutto, che ma anche noi uomini adesso, no, Masterchef, siete tutti un po', no, piccoli cuochi o grandi cuochi, voi sapete benissimo che il sale deve essere dato nella giusta proporzione, no, rispetto all'acqua o i cibi eccetera. Allora è anche interessante, no, che Gesù non ha questa visione che tutto il mondo deve diventare sale, ma piuttosto quello di cristiani che in compagnia degli uomini vivano e aiutino gli altri a trovare gusto nella loro vita, senza che tutti necessariamente diventino sale. Questo credo che è qualcosa che soprattutto anche noi qui nel sud, dove ancora siamo abituati a un certo tipo di cristianità generalista, no? E che già non ce ne vogliamo rendere conto, ma di fatto siamo già passati avanti, no? Cioè il fatto che poi le persone non si sposino in chiesa, non facciano battezzare i figli, scelgano altre vie, questo, no? Non ci deve mettere a guardarli come, no? Cattivi. Mi ricordo sempre quel piccolo episodio, scusate, ve lo ricordo, ma secondo me molto significativo, no? Che questa volta non in Puglia ma in un'altra regione d'Italia, dove prima di celebrare la messa delle comunioni, che era più o meno come da noi in Puglia, quindi un gran casino, e allora il parroco che sale su e per cercare di far stare un po' zitti, no, tutti quanti, per preparare, dice buongiorno, dice, anzi non dice, non ha detto buongiorno, no, ha detto scusate il microfono, scusate, so che molti fra voi non vanno in chiesa, rispettate il luogo sacro. Ecco, e dentro di me, io ero fra la gente, perché c'era la mia figlioccia che stava per fare la prima comunione, e dentro di me mi sono detto, non mi è piaciuto. Con tutto che una bravissima persona, questo non mi è piaciuto. perché è partito colpevolizzando, no? Dicendo: so che molti fra voi non sono buoni cattolici perché non vanno a messa, no, rispettate il luogo santo. Allora mi fermo solo sulla prima parte per dire: sarebbe diverso, no? Cominciare a dire buongiorno, innanzitutto, come dice buongiorno, come il Papa, no? Buonasera, cioè la prima cosa, e poi dire: so che molti tra voi non sono cristiani, siete i benvenuti. Siete i benvenuti. Vi chiediamo di sintonizzarvi con noi, cristiani, che stiamo per celebrare, no? È già un'altra idea, no? Quella di vedere queste persone con un occhio, prima come persone. Come persone. E allora questo sale della terra, e che attenzione, il sale può perdere sapore? No. Ma se il Signore sta dicendo così, vuol dire che ci può essere questa possibilità. Cioè nel senso che ci può essere un perdere del senso della vita, del gusto della vita. Cioè noi lo sperimentiamo nelle relazioni. Le relazioni sono qualcosa di importante e di fragile. Non solo le relazioni matrimoniali che finiscono, no? Ma anche amicizie, relazioni di parentela, come abbiamo lo stesso sangue e a un certo punto per varie vicende non ci vediamo più. Allora anche la relazione con il Signore da cui prendiamo gusto potremmo perderla. Questo sta dicendo Gesù ai suoi discepoli. Attenzione, perché le relazioni sono cose vive, per cui si può perdere, sì, si può perdere, perché il cristianesimo poi non è, no, una visione, una serie, è una relazione con una persona, con Gesù di Nazareth, è detto il Cristo. Bene, possiamo perdere la relazione con Gesù? Sì. Non ci viene detto, sperimentiamo che non da parte sua, anche se non sempre si capisce dove sta, ma anche da parte nostra. Per cui dice il Signore, ecco, voi siete luce, attenzione, voi siete luce nella Bibbia e Dio è luce, la Torah è luce. E Israele, in quanto pratica la Torah, è luce per le nazioni. E allora così anche i discepoli, non è che noi siamo luce, ma in quanto uniti alla luce, in qualche modo riceviamo luce e possiamo trasmetterla. Quindi non è che il Signore sta dicendo voi siete bravi, vi ho scelti io, siete i migliori, rendetevene conto e andate per il mondo ad evangelizzare. No, voi in quanto uniti al Dio della vita, e questo vi apre alla vita, la luce è poi la vita, allora persone vitali che parlino di vita. Guardate che già Paolo VI diceva che il nostro tempo ha bisogno più che di maestri, di testimoni. Più che di maestri, di testimoni. Perché di parole vuote, tradite, senza responsabilità, dette senza responsabilità, ne siamo pieni. E allora una parola più che ha un peso maggiore tante volte è la vita, anche se anche questa sappiamo che può essere una recita, no? Qualcosa che poi non corrisponde al cuore. Però un po' di più. E allora questa luce che non può rimanere nascosta in una città, nascosta una città che sta sopra il monte, scusate, cioè né che si accende per mettere sotto il moggio. Il moggio era quello strumento che serviva, si usa ancora in qualche chiesa, no? Per spegnere le candele, no? Cioè quelle così che, no? Si mette sopra, una specie di campanello, ecco, no? Quindi si metteva sopra. Allora non si accende una luce per metterla sotto il moggio, per spegnerla, no? Si accende per metterla in alto perché dia luce, no? E allora, ecco, le vostre opere belle, buone e belle, in ebraico, in aramaico, il termine tov vuol dire buono e vuol dire bello. Noi traduciamo sempre buono, però in realtà anche bello. Cioè, per cui non soltanto una vita buona, ma una vita bella. Una vita che parli di una bellezza, no? Che non è secondo quei canoni del consumismo, no? Dove viene calcolato in base a dei modelli, eccetera, ma una vita bella che parli di gusto, di bellezza, che... Poi ecco Gesù che dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Il Signore Gesù dà compimento alla Torah. La Torah, quello che in generale, no, come popolo cristiano conosciamo molto poco, in generale, nel senso che con molti di voi già da anni, almeno insieme, poi voi in altre esperienze, si sta tentando di approfondire un po' di più l'Antico Testamento, no? Ma noi ci portiamo un po' questa, in fondo, eresia, no? Che il cristianesimo sia una cosa totalmente diversa dall'ebraismo. Per cui il Nuovo Testamento, l'Antico, per dire un piccolo segno di questo, che non è fatto apposta perché uno dice, ma perché dice un po' questo? Non so se ancora oggi nelle parrocchie, quando i bambini fanno la prima comunione, cosa vengono regalati? I Vangelini, cioè i librettini, no? Con i quattro Vangeli. Se ti va bene ti mettono anche gli Atti, cioè, quello è già però normalmente, almeno io mi ricordo il mio quando ho fatto la comunione, era rosso, con non so, poi il blu, eccetera, i Vangeli. Allora, naturalmente c'è un discorso anche economico, perché i Vangelini costeranno 3 euro, una Bibbia ti costa 16 euro, e quindi per la parrocchia è un investimento anche maggiore. Però, vedete, questa idea, cioè l'idea che passa attraverso questo dono, qual è? Che quello basta. Il resto? No. Bene, questo non è profondamente cristiano. Non è profondamente cristiano, perché la tradizione della Chiesa ci ha portato che tutta questo libro, questo insieme di libri che chiamiamo Antico e Nuovo, ci parlano di un mistero di Dio che si rivela nella storia di un popolo antico e che si compie, no, pienamente in Gesù di Nazareth. E allora il Signore, come dire, lo vedremo subito, la compie nel vero senso, vedremo, e lui la compie nel vero senso, che non è la materialità della lettera, no? Che già qui gli avvocati mi potrebbero dire che, no, i giudici agli amici, no, cos'è, ai nemici applicano la norma, agli amici la interpretano, no? Cioè qualcosa del genere. E non è quello, è il capire il senso ultimo, cioè il perché Dio ha dato quella parola. E a partire da quello che si cerca poi di interpretarla, no? Sapendo che è una parola umana in cui c'è una parola di Dio, ma rimane tutto l'umano di una cultura, di un tempo che non è più il nostro e per cui va capito, va interpretato, eccetera, no? Però ecco, qui sarebbe un tema grosso, ma è importante. Il padre Pier Battista Pizzaballa, che è stato il custode di Terra Santa per tanti anni, adesso è l'amministratore del Patriarcato Latino di Gerusalemme, che sarà qui per una conferenza, non qui ma a Bari, all'università, dovrebbe essere il 29 marzo. E lui, per esempio, che ha studiato presso l'Università di Tel Aviv, e studiando poi i testi dell'Antico Testamento, e poi diventato amico di tanti ebrei religiosi, eccetera, con loro, no, ci raccontava, poi ha fatto l'esperienza di leggere i Vangeli insieme con loro, e ha capito tantissimo, cioè, dell'ebraicità di Gesù, e delle cose che Gesù diceva da ebreo, e che noi invece, in qualche modo, avendo tagliato con quella realtà, no? E comprendiamo di meno. Adesso pian piano si sta recuperando, la Chiesa da un po' di tempo ha cominciato a riconsiderare queste cose. E attenzione anche a questa cosa dei minimi precetti, chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi. Gesù sa benissimo che poi dopo ci sono, non tutti i precetti hanno la stessa forza. Più avanti, al capitolo 23, dirà che non bisogna fermarsi ai minimi e trascurando la misericordia, la giustizia e la fedeltà, che sono i più importanti. Ma dice quella spinta di fondo che tenta di esserci nella relazione con l'altro in tutto, perché tutto vuole coinvolgere nella relazione, poi non ci riesce in tutto, no? Sa che ci sono delle cose principali, però la spinta è quello lì. Poi io vi dico, attenzione un'altra cosa, al versetto 18 avete notato, in verità io vi dico, in greco di per sé, nel Vangelo greco, il testo greco è amen io vi dico, che amen non è una parola greca, ma viene dall'ebraico e dall'aramaico, che non significa quello che per noi comunemente significa così sia, in ebraico è così è. Ed era una modalità che spesso i discepoli, come dire, confermavano le parole del maestro. Il maestro dava una sentenza, una frase, e i discepoli dicevano amen maestro, amen, amen. E così noi diremmo parole sante, parole sante. Allora, questo sembra un uso proprio di Gesù. Il fatto che, perché non si ritrova nella letteratura del tempo in altri scritti, cioè che Gesù, prima di dire una cosa di un peso forte, lui diceva amen vi dico. Ricordate quello che vedremo anche nella Passione, no? Quando dirà amen uno di voi, no? Colui che mi tradirà, eccetera, no? Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Questa può sembrare una cosa un po' strana, intanto perché uno può dire, vabbè, la giustizia è la giustizia, cioè cos'è questa giustizia maggiore degli scribi e dei farisei? Però noi possiamo dire, no, ma gli scribi e i farisei erano degli ipocriti, che sembravano fare giustizia ma in realtà non la facevano. Non è del tutto vero, noi dovremmo anche tentare di superare questa visione che ci portiamo anche culturalmente, perché come ci siamo detti altre volte, con dei paragoni attuali che hanno così anche suscitato qualche così perplessità, erano come un movimento cattolico i farisei, non facciamo nomi per non far risentire nessuno, ma erano gli impegnati, cioè che poi l'impegno, no, cristiano possa, ma questo per ogni impegno, possa avere come malattia professionale l'ipocrisia, quello fa parte della vita umana. Ma i poveri farisei non erano tutti ipocriti, anzi, come abbiamo visto molte volte, alcune volte lo aiuteranno, cioè gli andranno a dire, vi ricordate quando gli vanno a dire, guarda che Erode ti cerca, e Gesù dirà, dite a quella volpe, eccetera. E non parteciperanno alla passione del Signore, cioè nel senso non saranno fra quelli che poi lo porteranno. Quindi, allora, anche qui, no, questa giustizia che va, come dire, che cerca il senso, che cerca il senso delle cose, no? Più profondamente. Ricordate, ce lo siamo già detti, no? Il primo giusto che viene nominato nel Vangelo di Matteo chi è? Giuseppe. Giuseppe viene detto giusto, che cerca di fare una cosa ingiusta. Nel senso che la legge diceva che qualora la propria futura sposa no, fosse trovata adultera, doveva essere ripudiata, esposta pubblicamente, quindi eccetera, rovinata, se non a rischio di vita. Bene, lui cerca di non farlo, cerca tutti i modi per non farlo, e la scrittura cosa dice? Non lo fa perché era giusto. Interessante questo. Guardate, questo è forte, perché anche per tutte le nostre problematiche, no? Cioè anche morali, per le, no, per le situazioni familiari, non solo, cioè amoris letizia, no? Cioè tutte queste cose, cioè il senso di dire ok, ma tutto quello che la tradizione ci ha dato e che è importante tenerlo, però come possiamo viverlo sapendo che è la vita delle persone che sta a cuore a Dio, è il loro bene, il bene possibile, non il bene ideale che non esiste, il bene possibile, no. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Vedete, adesso comincia questa parte che alcuni autori hanno chiamato sempre la parte delle antitesi, che però viene letto come il superamento della vecchia alleanza, no? Che ci faceva autorizzare a dire bene, è vecchia. E così come le scarpe vecchie, a un certo punto ci sono i calzettoni e si butta. E invece non è così, perché già nella tradizione ebraica si dice che non c'è Bet Midrash, insegnamento, senza Kiddush, senza innovazione. Cioè, il precetto ti spinge a capirlo come tu oggi puoi viverlo, in maniera nuova rispetto ai tuoi padri, ma è lo stesso precetto, è lo stesso precetto. È come vivere lo spirito della legge, non come l'applicazione della legge. Cioè gli ebrei non è che non sono stupidi, scusate, cioè, e noi non siamo, no? Perché diciamo vabbè, ma noi siamo, ci sentiamo, no? Quelli che... No, ma questo già nella tradizione ebraica sì. Allora Gesù sta dando la sua interpretazione nuova. Attenzione, per noi nuova, noi cristiani la intendiamo come piena, portata a compimento e quindi ultima. Ultima. E allora il dire, guardate, non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico che si può uccidere in altri modi, no? Si può uccidere, lo sappiamo, si può uccidere nella rabbia, attraverso la parola, la denigrazione, il dire stupido, vuoto, no? Sciocco, eccetera, è molto peggio, come sappiamo, no? Quindi è come dire nell'intenzione profonda del cuore, no? Nell'intenzione profonda del cuore. Nelle persone, mi capita ancora da prete, facendo il prete, che confessando, che mi capita ancora di incontrare persone che vengono, si siedono e dicono: padre, e che ho fatto? Già che uno che comincia così mi viene da dire: e che ne so? E che ho fatto? Non ho mica ucciso qualcuno, cioè nella serie, avessi ucciso qualcuno, ha senso che sono qui, no? Ma non ucciso nessuno, quasi sono qui per fargli un piacere, no? Cioè, mi verrebbe da dire. E ho si è ucciso qualcuno, no? Poi, che non custodisci la tua bocca, cioè non hai responsabilità, non prendi responsabilità delle parole che dici. E quanto nelle comunità cristiane, no? Nelle famiglie. E poi dopo uno si giustifica e dice, no, ma non ci ho pensato. Beh, quello è il problema. Uno pensa che così si autogiustifica. No, scusa, non ci ho pensato. E no, ci dovevi pensare, quello è il problema. Perché tu, aprendo, cioè, nella tradizione ebraica si dice che noi ci verrà chiesto conto di ogni parola che è uscita dalla nostra bocca. Che parole, no? Cioè, veramente sono coltelli affilati che distruggono le relazioni. Allora, che nella superficialità, nella sciatteria delle nostre relazioni, uno si sente abituato, anzi, poi diventa quasi una moda, no? Perché anche nella televisione, cioè, se tu vuoi fare tendenze, eccetera, quasi tante volte più sei, no? Più sei violento, più pensi, no? Allora più ti accrediti, scusa, nel linguaggio politico? I nostri politici cosa ci presentano? No? Che più sei volgare e più prendi. Il Signore ci dice che di ogni parola noi, per cui vedete, no? Dice, chi uccide? Ma guarda chi dice stupido, ti verrà chiesto conto. E poi il Signore ci dice qualcosa che, se dovessimo prenderlo veramente come lo dice, le nostre liturgie sarebbero deserte. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, interessante, non tanto tu verso tuo fratello, ma che tuo fratello ha qualcosa, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Vedete, indubbiamente no, la difficoltà di questo, delle relazioni, ma io credo che qui il Signore sta dicendo, come dire, l'attenzione alla fraternità. L'attenzione alla fraternità. Cioè che la vita è con gli altri. La vita è con gli altri. E allora, appunto, ci sono muri, ci sono morti, ci sono fratture, alcune insanabili che... però è la tensione, cioè sapere che lì ci giochiamo, poi quanto ci riusciremo, quanto certe cose solo nel regno dei cieli riusciremo poi a dircele, a riconciliarci, ma lì è la con l'altro, mai senza l'altro. Avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. E anche questo è, cioè, andare alla radice, andare in profondità, no? Cioè, laddove è il cuore, che nel cuore si gioca tutto. Poi attenzione, certe cose non si compiono non perché necessariamente decidiamo di non compierle, ma a volte perché semplicemente non c'è l'occasione. O perché ne abbiamo paura, ma non perché non c'è già un cuore pronto a. Allora, come dire, è quello che il Signore vuole andare al profondo, cioè un cuore che anche nello sguardo sull'altro, no, possa, come dire, crescere in un amore alla vita, in una libertà, nel considerare l'altro come una persona, non come un oggetto per soddisfare i propri bisogni, no? il nostro sguardo sull'altro. E poi, se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. E naturalmente questo non è da prendere in maniera letterale. Come sapete, qualcuno nella Chiesa, anche in importante, no, l'ha preso in maniera letterale, la Chiesa però non l'ha seguito nei secoli passati. Sono delle modalità, ecco, dei semitismi, no? Cioè, che bisogna cogliere il senso, no? Il cogliere che in questo coinvolgimento con il Signore, ecco, poter entrare con coraggio, no? Anche come dire, riuscendo a, cioè, lo dico in un altro modo, ogni scelta porta con sé delle rinunce, anche una scelta affettiva, no? Giocarsi con una persona significa anche rinunciare a tanti altri, no? E giocarsi, ma questo giocarsi in un no, in tante situazioni della vita, no? E allora è questo, ma uno lo fa per amore, uno fa perché vuole coinvolgersi e quindi anche il taglio, no? E allora in qualche modo è giocarsi, no? Nella relazione con il Signore e con gli altri, sapendo anche rinunciare, tagliare. E noi che siamo appunto poi mezzi ciechi, appunto zoppi, eccetera. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, le espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Tra l'altro qui notate che il passo di Matteo ha un'eccezione, mentre poi Marco e Luca non l'avranno, Matteo ha un'eccezione. Unione illegittima, questo tra l'altro nella vecchia traduzione era il caso di porneia, no? Cioè, quindi non si capisce bene, cioè, no, che cosa esattamente, però situazioni di ambiguità, eccetera. E bisogna dire che al tempo di Gesù, appunto secondo poi la Torah, non era difficile, meglio, l'uomo poteva ripudiare la moglie, non poteva avvenire il contrario, Quindi era una situazione molto difficile per la donna, perché la donna che poi veniva ripudiata non poteva, era una donna disonorata, e non poteva tornare nelle proprie famiglie, per cui era veramente una situazione, no, eccetera. E nella tradizione ebraica del tempo di Gesù ci si domandava nelle scuole rabbiniche quali sono i motivi sufficienti per ripudiare la propria moglie. Allora c'erano delle scuole rigoriste e un motivo sufficiente era se brucia la cena. Brucia la cena. Mentre c'erano altre scuole che dicevano: no, non può essere così, no, devono essere cose gravi, eccetera, eccetera. Però erano sempre gli uomini, sempre gli uomini. Come sempre è così, il potere ce lo teniamo stretto, anche nella Chiesa. Se non siete voi donne a farvi spazio, noi uomini non ve lo daremo mai. Punto, scusate questa, così, ma io ci credo a questa cosa. E allora in qualche modo, no, questo contesto, cioè, negativo per la donna, no? E negli altri Vangeli Gesù intanto ricorderà l'intenzione di Dio, no? Che qual è? Quella che un uomo e una donna possano costruire una storia insieme, no? In un amore che possa dirci: io ci sono per sempre. E poi le vite degli uomini, le nostre vite sono difficili, no? Le consapevolezze, sappiamo, possono aprirsi cose diverse nella vita, certe cose possono morire, e però rimane un po' come dire l'indicazione, no? Che è quello che tra l'altro anche il Papa ci sta dicendo, no? Cioè a partire da una chiamata rispetto alla quale ci sono le storie degli uomini. Qui fra l'altro questa eccezione dice in qualche modo, la Chiesa non seguirà poi queste eccezioni, no? Però dice appunto che nella comunità matteana c'era, no? Una situazione che in qualche modo diceva San Civa che il rapporto non può andare avanti. Avete inteso anche che fu detto dagli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è il sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai potere di rendere bianco o nero il solo capello, sia invece il vostro parlare sì sì, no no. Il di più viene dal maligno. E sapete che appunto nell'antichità e anche al tempo di Gesù i giuramenti erano qualcosa di molto importante e che quando venivano fatti, per esempio, no, su Dio, noi ce l'abbiamo questa cosa, no? Te lo giuro sui miei figli. In qualche modo è come se noi poniamo a garanzia, no? Cioè la vita dei nostri figli. Quasi come a dire, se non è così a loro, no, ma io che non dovrei mai volere il male dei miei figli, anche se appunto ci sono situazioni in cui i genitori ammazzano i figli, ma gli dicono, allora, proprio perché c'è questa cosa di voler rafforzare, no, il Signore dice, no, che il vostro parlare sia sì, no, come tensione anche qui, no? Tensione di una vita che sempre più cerca che la mia parola corrisponda al mio cuore. Questo sarà il cammino di tutta una vita, cioè nel senso che noi non, come dire, questa unità fra l'esterno e l'interno, il Signore, ci sono tante cose, lo sappiamo, anche la psicologia oggi ci aiuta a vedere anche tutte le difficoltà, le ferite, le contraddizioni, le cose che non riusciamo a sbrogliare di noi, no? Però quella è la tensione, no? Dove poi non servono tante parole, ma pensate, no? Anche noi, tutti i nostri rafforzativi per dire assolutamente sì, ti dico la vera verità, perché uno dice, vabbè, ma già la verità, perché c'è una falsa verità, sì, perché dei nostri purtroppo, no? No, sì, 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 no, cioè non basta dire sì, no, deve essere. E avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio, anzi se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra, e chi vuole portarti in tribunale e togliergli la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. E avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Vedete, già occhio per occhio e dente per dente, la cosiddetta legge del taglione, era già un passo avanti. Cioè, nel senso che quando la dinamica del male è sempre eccessiva. Cioè nel senso, uno ci tira uno schiaffo, ci viene da dargli addosso e dargli tre schiaffi, e quello da sua parte darci tre schiaffi e darci una coltellata, e quell'altro, cioè il male, no? E allora in qualche modo il dire occhio per occhio, dente per dente, era dire, no? Ci deve essere una misura tra il danno e la reazione, no? E allora quello che il Signore vuole coinvolgerci, ricordate intanto sempre questo della fraternità, a partire da Lui che è il Padre di tutti, a partire da Lui che è il Padre di tutti. E allora questo mantenere delle finestre aperte, no? Anche l'amore al nemico, che sappiamo anche qui una cosa difficilissima, facile quando si è giovani non si hanno tanti nemici, no? Magari perché la vita magari è rimasta più, poi quando si comincia ad avere, fra l'altro il Signore non ci dice di non avere nemici, sa benissimo che nella vita queste cose, no? A partire da Caino Abele, cioè siamo tutti in una fraternità difficile, no? Ma la cosa è lasciare uno spazio di apertura verso l'altro, di non chiudere, perché noi appunto tante volte, no, siamo portati a metterci una pietra sopra, no? E non e allora in qualche modo, come dire, portare almeno nel cuore e almeno nella preghiera la difficile fraternità, portare nel cuore la difficile fraternità, per essere perfetti come perfetto il Padre vostro. Perfetto non è quello che noi intendiamo perfetti, no? Uno dice: ma io non sono perfetto. Cioè, no, ma qui in ebraico è integro. Qui il linguaggio è proprio dell'offerta che veniva presentata al sommo sacerdote, o al sacerdote meglio, più che al sommo. E il sacerdote cosa faceva? Controllava l'agnello e vedeva che non ci fosse difetti, no? Per cui era integro, diceva tam integro. Allora in qualche modo, come dire, un amore che ci unifica, laddove noi sperimentiamo le frammentazioni della nostra vita, no? Le rotture, le cose che... Allora un amore che unifica, attenzione, unifica non significa che poi non sente più il dolore, non soffre, non porta le ferite. No, l'amore le tiene insieme. Una madre, un padre verso i propri figli che non si mettono d'accordo, che sono grandi e non riesce a cambiarli, che fa? Li porta nell'amore e nella sofferenza. Per cui l'integrità non è essere a posto, avere, no, come dire, tante volte, ecco, quel che pure bisogna, ma sì, senza che ne diventi un idolo, no? Trovare quella pace psicofisica per cui io sono tranquillo, sereno, no? Eccetera. Vabbè, e gli altri? No, è quella integrità nelle relazioni, cioè che porta anche le relazioni ferite, che porta anche il dolore. Velocemente, almeno, poi il Padre Nostro lo faremo la prossima volta, però almeno iniziamo la parte sesta. State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Attenzione, prima aveva detto di invece che siete sale, che gli altri vedano la luce, per, no? Qui adesso Gesù dice: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, no? Cioè, come dice, ma com'è? Prima ci hai detto che dobbiamo farci vedere e adesso ci dici che non dobbiamo farci vedere. E qui, anche qui, Gesù è veramente un po' un rabbino, no? Cioè, rabbino, per noi rabbino non è una bella parola, ma invece nella tradizione ebraica è un maestro, no? Che dice che ora l'uno, ora l'altro, è il discernimento. Cioè, nel senso che da una parte quello che vivi, no? Se lo vivi, qualcosa viene fuori. E non lo vivi solo per te, ma lo vivi perché che anche tuo fratello possa cogliere qualcosa di quella luce e di quel gusto, no? Che tu hai trovato, perché è tuo fratello, e perché tu vuoi condividere per il tuo fratello quello. Quindi da una parte, dall'altra parte, come dire, attenzione a non farlo per te stesso, cioè per essere visto. No. Si può fare il bene, no? anche perché gli altri dicano quanto è bravo lui, no? E allora dice: attenzione a non ricercare l'ammirazione da parte degli altri, no? L'ammirazione da parte degli altri. Come sappiamo, il nostro mondo, che funziona molto nell'immagine, va un po' così, no? Per cui sia nel mondo politico, ma anche in tante altre situazioni, anche nella Chiesa, no? Per chi vuol far carriera, farsi vedere nelle occasioni giuste o nei punti giusti, no? Accredita da, no? Quello lì è. E allora dice, appunto, guardate che non c'è ricompensa. Attenzione a questo termine ricompensa, che poi ritornerà, eh? Vedremo cos'è questa ricompensa. Lo dirà poi Luca cos'è questa ricompensa che per Matteo. Presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. Amen, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare, stando ritti per essere visti dalla gente. Amen, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Mi fermo però qui. Allora, vedete, qui alcuni commentatori moderni hanno intravisto in questa praticare la giustizia, che poi una delle opere della giustizia è lo studio della Torah, poi l'elemosina e la preghiera, hanno visto quello che poi nella tradizione ebraica viene chiamata le tre colonne su cui il mondo sta. Cioè, nel senso che la preghiera, l'elemosina e lo studio della Torah, in questo senso di giustizia, corrispondono diciamo a tre relazioni fondamentali, no? La preghiera e il rapporto con Dio, l'elemosina e il rapporto con il fratello, no? E un po' più difficile da cogliere, infatti alcuni non sono d'accordo, cioè da questa dimensione della giustizia, che la dimensione è un po' con se stessi, lo studio è un po' più complesso, la terza è un po' più debole come cosa. Però per dire, ecco, no? Nelle relazioni fondamentali su cui noi ci giochiamo. Allora, la cosa del Signore è di vivere le relazioni per la relazione, non viverle per se stessi, no? L'essere ammirati, il fare l'elemosina per essere lodati dalla gente, per dire quanto è bravo questa persona, quanto è bravo. E anche la preghiera. Interessante che questa cosa della preghiera, agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, questo degli angoli delle piazze erano delle preghiere pubbliche che si facevano, perché uno dice angoli delle piazze, la gente che si andava a pregare negli angoli delle piazze, erano delle modalità, come noi possiamo avere le processioni, no? Cioè, che riti che si facevano, no? Allora, come dire, così come anche nelle processioni, almeno da quello che sembra, poi il cuore lo vede Dio. Cioè, dei paesi, no? Queste processioni che poi diventano delle piacevoli, a volte, no? Camminate in cui si parla di tutto, eccetera, si commenta, e dall'altra parte tutta la gente del paese ti vede, no? Perché tu sei lì, in fila, più o meno, eccetera, eccetera, e ti fai vedere. E allora il Signore dice, ecco, non pregate. È interessante, e poi il Signore dirà come pregare ai suoi discepoli, però qui è come se Gesù è prima di tutto preoccupato di dire ai suoi discepoli: attenzione, non pregate così, cioè non pregate per farvi vedere, non pregate per farvi vedere. Come sapete, ancora oggi anche il religioso tira sempre, cioè nel senso fa sempre immagine, no? Per cui noi sappiamo che i VIP, eccetera, che vanno a Medjugorje oppure a Lourdes, eccetera, fanno notizia. Poi la coscienza la vede Dio, il cuore lo vede Dio. Però appunto è così come incontrare Papa Francesco può essere qualcosa che fa curriculum, no? Sapete, ci sono quei politici che poi si accreditano, che dicono sì, no, perché quello lì è il mio padre spirituale, quello non l'ha mai visto, cioè, no, come mi è successo, adesso non posso far noi, ma di una persona che è un gesuita, diciamo, è il mio padre spirituale. Poi ho incontrato questo gesuita, ho detto, ah sai, ma quella persona viene da te, no? Dice, ma ovviamente sono 3 anni che non la vedo, cioè, però è il suo padre spirituale, no? Cioè, perché fa... E allora ecco, no? Questa cosa di pregare per essere visti, no? E poi l'altra cosa che il Signore dice ai suoi discepoli di non fare è di pensare che la preghiera funziona a forza di parole. Cioè, no, come dire, l'idea che l'Eterno è eterno, quindi un po' di problemi di orecchie ce l'ha. Allora bisogna andare e riandare e non mollare, no? Fin tanto che quello si stanca e me lo dà. No. Allora, già nell'antichità, nel mondo classico, c'era un autore che diceva, vedendo la gente che continuamente andava nei templi, no, cioè, diceva che gli dèi devono avere una capa tanta, no? Perché c'è la forza della gente che gli dice, no? Cioè, questa cosa di pensare che noi, come dire, no? A forza di stancare, quasi che nella nostra preghiera così ci sia il... di cambiare Dio. E Gesù dice, tra l'altro vedremo che la preghiera di intercessione cambia noi più che cambiare Dio, cioè dispone noi verso l'altro, perché pregando continuamente per l'altro lo portiamo nel cuore, ci disponiamo di più verso l'altro. E allora però sul Padre Nostro vediamo la prossima volta. È esigente il nostro maestro. So c'è qualche piccola battuta, qualche domanda veloce.
Volevo chiedere, sì. Le donne ripudiate.
Sì.
Erano salate anche le sinagoghe, cioè non potevano più.
Ma in generale le donne non partecipavano alla vita sinagogale, non ne partecipavano. Un po' non solo perché magari si considerava in negativo un po' più, no, la donna, cioè il maschilismo, cioè, ma anche perché il discorso della famiglia, della casa, e allora in qualche modo non si imponeva il precetto che la donna doveva per forza andare in sinagoga. Questo no. Bene, allora vi ricordo che